40 anni di regione, bilanci e prospettive. Più luci che ombre nei primi 40 anni di storia della regione, di Antonio Visceglia. La valutazione sulla vita complessiva della nostra regione nei passati 40 anni, delle sue articolazioni e dei risultati ottenuti, spetta allo storico. Le mie sono brevi riflessioni, di cui alcune di carattere storico-costituzionale, altre conseguenziali a queste ed altre ancora concernenti l'attività sostanziale della Regione. Devo innanzitutto rilevare che le regioni, esclusivamente o maggiormente quelle del Mezzogiorno, hanno risentito della scarsa chiarezza con cui esse furono definite nella Carta Costituzionale, in ordine all'assetto istituzionale e all'autonomia finanziaria e tributaria. Le norme costituzionali in materia furono evidentemente condizionate dalle diverse tendenze ideologiche, politiche e culturali presenti nella società, dibattute ed espresse infine nell'Assemblea Costituente dai suoi illustri membri. In sostanza fu sancito, a seguito di evidenti compromessi, solo il principio in varie materie che interessavano le regioni, mentre furono rinviate alle leggi ordinarie la specificazione di esse e le modalità di attribuzione delle stesse, tanto che negli anni 70 vi sono stati accesi dibattiti sulle varie leggi e decreti di rilevanza regionale, quali ad esempio le leggi 853 del 73 e 382 del 75 e il conseguente decreto del Presidente della Repubblica 616 del 77 e così via. Per la difesa delle competenze regionali, la nostra, insieme ad altre regioni, negli anni 90 fu costretta dallo stato delle cose a presentare proposte di referendum per la soppressione di alcuni ministeri che esercitavano funzioni nelle materie di competenza regionale, quali l'agricoltura e il turismo, ministeri che man mano sono poi rinati come la Fenice per motivazioni che trovano sempre coloro che hanno il potere dalla loro parte. Ancora oggi si dibattono tematiche di grande interesse regionali e delle autonomie locali in un federalismo istituzionale e fiscale non ben definito. Federalismo che non è questione di oggi, ma fu richiamata da Salvemini oltre un secolo fa. In merito, Salvemini scrisse che esso è non solamente l'unico sistema amministrativo che possa eliminare ogni artificiale squilibrio finanziario ed economico fra le singole regioni italiane, ma è anche l'unico mezzo politico contro la reazione. La situazione politico-amministrativa innanzi accennata si è protratta per decenni ed ha condizionato l'attuazione concreta dell'istituto regionale e di conseguenza il suo sviluppo economico, sociale e civile, mentre ha esasperato il dualismo di tale sviluppo tra le aree del centro-nord e quelle del mezzogiorno. Nella Costituzione sarebbe stato giusto prevedere strumenti istituzionali e finanziari ben definiti a favore del Mezzogiorno per sanare questo divario di sviluppo che ancora oggi è molto forte e non sancire solo un principio di assegnazione di contributi speciali da determinarsi con leggi ordinarie al fine di valorizzare il Mezzogiorno. E così a fine anni 90, cioè a 30 anni dalla sua istituzione, la nostra regione aveva un bilancio costituito solo per il 20% circa di autonomia finanziaria, mentre il resto delle sue risorse era di natura derivata e parte di essa anche con specifica destinazione. Quindi un bilancio regionale così composto non poteva che risultare marcatamente rigido e incongruo rispetto ai bisogni della comunità regionale. Certo, vi sono stati finanziamenti straordinari a favore del Mezzogiorno e quindi anche della Basilicata, ma dobbiamo aggiungere che parte di essi, attraverso vari canali visibili ed invisibili, diretti o indiretti, sono andati fuori del Mezzogiorno, mentre un'ulteriore parte è servita per realizzare strutture ed infrastrutture stradali e civili di ogni genere che dovevano essere finanziate con leggi ordinarie di spesa. Nelle previsioni quelle risorse straordinarie dovevano essere aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, mentre per molte opere esse furono sostitutive. Esse, come ebbe a dire l'illustre presidente Alcide De Gasperi ad un suo amico dopo il varo della Gasmetz, dovevano servire ad espiare le colpe commesse ai danni del Mezzogiorno. Evidentemente i cosiddetti poteri forti avevano più peso decisionale di tanti illustri governanti per dirottare altrove o per male utilizzare quelle risorse finanziarie destinate allo sviluppo e alla crescita del Mezzogiorno, compresa la Basilicata. Qualche responsabilità in tale contesto l'ha avuta anche la classe politica del Mezzogiorno, che forse non ha potuto o saputo tenere molto ferma la barra per lo sviluppo. Tanto per fare qualche esempio, abbiamo avuto una Bradanica infinita, una 106 ancora in costruzione, la ferrovia a Matera solo come miraggio. Nel 1980 venne il terremoto, che produsse tragedie nel nostro territorio, da ricordare sempre con dolore. Nel contempo portò risorse straordinarie per la ricostruzione e la messa in sicurezza di molti nostri centri abitati, nonché per la promozione dello sviluppo economico ed industriale. In rapporto a quelle risorse finanziarie previste dalla legge 219 dell'81, la Regione seppe egregiamente programmare l'assetto del territorio per gli insediamenti industriali e per altri insediamenti produttivi proposti dai comuni e dagli enti subregionali. Anche se quel sistema industriale e quello già esistente nella provincia di Matera non ha retto secondo le previsioni regionali. Contemporaneamente alla fase della ricostruzione e sviluppo qui ricordata, vi furono altre risorse finanziarie straordinarie previste da altre leggi. Legge 64 dell'86. La farraginosità degli strumenti operativi previsti dalla legge 64 dell'86, con la creazione di Dipartimento, Agenzia, ISAM, FIME, SPIN Sud ed enti affini, creò lungaggini e vuoti nell'applicazione della legge, che ritardavano di conseguenza la realizzazione delle opere previste nei programmi e piani di sviluppo approvati dalla Regione in esecuzione di detta legge, cosicché i tempi trascorsi tra la fase di programmazione e quella della realizzazione erano così tanti che per alcune opere programmate non erano più sufficienti le risorse stanziate. Questa è una delle ragioni per cui alcune opere finanziate sono poi rimaste incompiute e qualche opera non fu proprio iniziata, anche se inclusa nei piani annuali approvati ai sensi di quella legge. Ciò detto, va rilevato che nei passati 40 anni della nostra regione vi sono state luci ed ombre, così come in tutte le vicende degli uomini, anche virtuosi, mentre aggiungo che vi sono state molte più luci che ombre. Non è superfluo ripercorrere molto brevemente i primi atti compiuti dalla Regione, anche in rapporto al quadro politico presente in essa, dopo la fase dei dibattiti a tutti i livelli della elaborazione e l'approvazione dello Stato regionale, quasi all'unanimità del Consiglio regionale, con il voto contrario solo dei consiglieri della destra, vi fu l'immane lavoro di organizzare la struttura burocratica ed operativa. Nei primi passi di questo grande e oneroso impegno, la DC, partito di maggioranza relativa, 14 consiglieri, per responsabilità qui irrilevante, venne lasciata sola al governo della regione a seguito del disimpegno del Partito Socialista Italiano, 4 consiglieri, e del Partito Socialista Democratico Italiano, 2 consiglieri, contro la minoranza dell'estrema sinistra PCI-PSIUP, 8 consiglieri, e della destra PLIM-SI, 2 consiglieri. In questo contesto sarebbe stato opportuno fare subito l'accordo nell'ambito dei partiti di centrosinistra, accordo poi fatto circa un anno dopo, per una più rapida partenza organizzativa ed operativa della regione. Fu allora indispensabile ed urgente creare l'assetto organizzativo che avvenne, senza bandi e graduatorie, con il trasferimento del personale da altri enti pubblici provinciali e comunali, nonché da associazioni varie. Non vi furono trasferimenti di personale e di dirigenti dalle sedi centrali dello Stato. E così, a mio parere, la struttura burocratica regionale risultò interamente un'organizzazione, anche operativa, con esperienze provinciali, priva di innesti di quelle esperienze di carattere centrale dello Stato. Comunque quella struttura risultò poi di ottima preparazione professionale e relazionale. Il primo decennio della vita regionale è stato caratterizzato da un grande entusiasmo operativo, suscitando negli enti e nelle comunità locali una grande attesa nel cambiamento, che certamente non poteva avvenire con quella immaginata repentinità. Nel contempo fu caratterizzato anche da un affannoso adeguamento della sua struttura operativa alle previsioni di leggi nazionali, che, come già ricordato, man mano venivano emanate nella materia dell'ordinamento regionale. Anche in un'esposizione di sintesi dobbiamo prendere atto che nei passati 40 anni di vita la nostra regione ha svolto pienamente e positivamente, con i limiti delle sue funzioni scandite dalle leggi nazionali, la sua azione nel contesto della trasformazione sociale della comunità regionale, sostenendo i giovani nella loro formazione professionale e nelle loro iniziative produttive, con incentivi soprattutto finanziari. Vi sono stati anche provvedimenti per la modernizzazione delle famiglie, utili ma forse un po' isolati e non molto efficacemente contestualizzati. Comunque non è l'elenco delle strutture ed infrastrutture realizzate dalla Regione e nelle singole azioni svolte dalla stessa che qui ci interessa, ma sono gli obiettivi che essa si è posta, in gran parte raggiunti. La difesa dell'ambiente e la tutela dei suoi beni sono stati ottimamente realizzati secondo i piani territoriali e il costante impegno per la creazione dei vari parchi, quali quelli del Pollino, di Gallipoli Cognato, della Val d'Agri, delle chiese rupestri. Va qui ricordato il ruolo determinante assunto dalla Regione, sostenuto dalle comunità locali, per impedire che il territorio di Scanzano Ionico diventasse il sito delle scorie radioattive nazionali. Non è stato fatto tutto per l'obiettivo in difesa dell'ambiente. Si doveva fare di più, ma questo è un modo di dire per l'aspirazione dell'uomo al suo perfezionismo e alla sua desiderata grandezza. Credo che si continuerà su questa strada per realizzare altri obiettivi in detta materia, quali la depurazione delle acque reflue in tutti i comuni, idonee strutture per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la difesa delle coste e tante altre opere. Sono state realizzate idonee strutture ospedaliere nelle due province, con una organizzazione sanitaria efficace ai fini della tutela della salute dei cittadini. La migrazione sanitaria a volte è necessaria per alcune particolari patologie e interventi chirurgici, ma spesso è dovuta ad una mentalità dura a morire. Negli anni è certamente diminuita e ciò rende virtuosa la nostra regione, unitamente al contenimento della spesa. La forza politica della Regione, anche se agì come con causa la legge 219 dell'81, emanata a seguito del terremoto, si dimostrò determinante per l'istituzione dell'Università in Basilicata, sostenuta anche con adeguati fondi regionali e con ogni possibile collaborazione organizzativa. Il sostegno della Regione alla scuola nel suo complesso è stato costante e sempre maggiore negli ultimi anni, anche in ordine all'intensificazione della rete dei trasporti specifici allo scopo. Quella forza politica poc'anzi citata, la Regione l'ha fatta valere nel campo energetico a seguito dei ritrovamenti petroliferi, anche se sono ancora modeste le royalty che le compagnie petrolifere versano a favore della Regione e dei comuni interessati. così dicasi per i diritti lucani sulle risorse idriche erogate a favore delle altre regioni. Già nel 1986 fu costituito l'ERGAL, che avrebbe dovuto gestire le acque lucane. E quindi i benefici finanziari e di gestione che ora si hanno con il nuovo ente di gestione delle nostre acque si sarebbero potuti avere già da allora ed ancor prima se ci fosse stata la volontà politica della regione. La logica dei partiti non consentì questi risultati fin dai primi anni del 1980 e né dopo, in quanto l'ERGAL fu soppresso per ragioni politiche, anche se corrispondeva alla convenienza regionale, tanto che poi è risorto sotto altro nome e con altri personaggi. Nei passati 40 anni la nostra regione, come già detto, è stata attenta a tutelare il territorio e a salvaguardare l'integrità e la sicurezza sociale. Queste sono state le precondizioni perché la Fiat decidesse di insediare il suo stabilimento SATA a Melfi. I contributi finanziari e la massima attenzione della regione in ordine alla speditezza delle necessarie autorizzazioni e all'approntamento di tutti gli adeguati servizi, nonché alla disponibilità per la formazione professionale, convinsero la Fiat a quell'insediamento industriale nella nostra regione. Si deve convenire che il governo regionale dell'epoca ebbe un ruolo decisivo per far assumere alla Fiat quella decisione. Le ombre di questi 40 anni di vita della regione ci sono e non tutte di sua esclusiva responsabilità, quale ad esempio il mancato conferimento delle deleghe agli enti locali di alcune materie, esempio turismo ed altre, e la forte e costante emigrazione dei nostri giovani in altre aree del paese. 40 anni sono tanti per essere anche brevemente esaminati nella loro operosa scansione, ma è doveroso dare atto che essi sono stati tutti vissuti dai protagonisti della regione, nella diversità dei ruoli che essi hanno avuto, con grande impegno e certamente in uno stato di tensione per far meglio e di più per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Sarebbe lungo l'elenco dei nomi dei protagonisti, tutti eminenti, che si sono succeduti nel governo della nostra regione, ma qui li ricordo tutti con grande ammirazione, sia quelli che non sono più fra noi che quelli ancora presenti, molti dei quali ancora attivi nella scena politica regionale, nazionale ed europea. Do atto che protagonisti di grande rilievo sono state le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali di ogni settore, nonché gli enti locali nel loro complesso.